Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Come può la complessità fonologica influenzare la lettura? Per la maggior parte degli adulti, la lettura è un processo apparentemente automatico. Per le persone affette da dislessia acquisita, invece, il processo di lettura diventa lento e laborioso, causando spesso difficoltà di comprensione. Esistono diversi tipi di disturbi della lettura e questi dipendono da quale via di lettura risulta compromessa. Di solito si legge attraverso tutte e tre le vie, quindi quella semantico-lessicale, quella lessicale che è quella diretta e quella indiretta, quindi quella sublessicale. In questo modo riusciamo a leggere parole scritte in modo regolare, così come parole irregolari. Siamo in grado di comprendere ed elaborare parole sconosciute o rare, così come anche unità puramente grammaticali, come possono essere le parole grammaticali, quindi gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni e le desinenze morfologiche. Nella dislessia fonologica viene bypassato il percorso sublessicale. Le persone con questo disturbo hanno difficoltà ad associare le lettere scritte ai suoni corretti. Una caratteristica di questo tipo di dislessia è la particolare difficoltà nella lettura di non parole, oppure termini sconosciuti e rari. Non si verificano invece errori semantici, come succede nella dislessia profonda. L'elaborazione fonologica è indebolita, mentre l'elaborazione ortografica e semantica è intatta. Alcuni studi indicano che non vi è alcun disturbo fonologico generale nella dislessia fonologica, mentre altri rivelano anche anomie in altri compiti fonologici, come ad esempio lo spelling o i compiti di ascolto fonologico. Gli approcci terapeutici si concentrano sull'associazione grafema-fonema, sul miglioramento delle capacità fonologiche o su una combinazione di entrambi gli approcci. In studi condotti su un training intensivo della conversione grafema-fonema è stato riscontrato un miglioramento delle prestazioni di associazione per le coppie di grafemi-fonemi allenate. Non è stato tuttavia possibile osservare una generalizzazione a elementi non allenati o alla lettura di non parole. Un metodo di trattamento ben noto è la strategia delle parole chiave, in cui un suono viene associato a una parola che ha un grafema iniziale corrispondente, utilizzato come aiuto mnemonico durante la conversazione, ad esempio A come albero, E come elefante e così via. I risultati hanno mostrato un netto miglioramento nella lettura dei suoni e delle parole esercitati. Tuttavia, il tempo richiesto era eccessivamente elevato. E anche in questo caso, la generalizzazione delle abilità ad altre lettere e alla lettura di non parole è stata limitata. Altri approcci hanno invece cercato di ricostruire le regole fonotattiche della lettura. Per l'inglese, ad esempio, si tratterebbe della regola della C. La lettera C in inglese viene infatti tipicamente pronunciata come C quando precede una A, una O, una U, come in care o core. Altrimenti viene pronunciata come S, come ad esempio in center. Esiste inoltre la regola della G. Ovvero la lettera G viene tipicamente pronunciata come G quando precede una A, una O, una U o alla fine di una parola come in game, gum, altrimenti come G, come in genius. In italiano ciò sarebbe paragonabile al grafema C, che davanti a A, O e U viene letta come una C dura, mentre viene letta come una C davanti a A, I ed E. Ad esempio, in caso, cosa, cura, viene letta come una C, mentre in ceci, cinese, come una C. I risultati dello studio hanno mostrato una generalizzazione della regola G quando veniva allenata esclusivamente il sistema di regole C. Sembra quindi possibile attivare una conoscenza delle regole di livello superiore. Altri studi si sono invece concentrati sull'allenamento delle abilità fonologiche, sia da sole che in aggiunta all'allenamento della corrispondenza grafema-fonema. Mitchum e Berndt hanno allenato l'analisi uditiva con l'aiuto di blocchi colorati per distinguere i fonemi in una parola ascoltata, per poi proseguire con l'apprendimento esplicito delle regole di corrispondenza grafema-fonema. I risultati hanno mostrato buoni effetti di trattamento per la semplice associazione suono-lettera, ma nessun effetto di generalizzazione per quanto riguarda il blending dei fonemi, ovvero la combinazione di lettere in parole o non parole, quando si trattava di elementi non esercitati. Yapolsky e Waters hanno proceduto in modo simile quando hanno applicato il Wilson Reading System per allenare sia la corrispondenza grafema-fonema che il blending. Anche in questo caso si sono ottenuti buoni risultati nell'esercitazione e nella generalizzazione della corrispondenza grafema-fonema e, in parte, anche nella capacità di blending, ma questi risultati non sono stati trasferibili ad altre strutture sillabiche diverse da quelle esercitate. In un altro studio terapeutico condotto da Kendall e colleghi, ci si è concentrati sul miglioramento delle capacità fonologiche uditive. Ciò ha portato a miglioramenti dei compiti uditivi, come la ripetizione di consonanti e non parole, ma non nella lettura di non parole. L'allineamento della corrispondenza grafema-fonema sembra quindi essere una componente necessaria per il successo del trattamento. In sintesi si può quindi affermare che gli studi che hanno allenato contemporaneamente le corrispondenze sia tra lettere e suoni che il blending hanno avuto più successo nel migliorare la lettura delle parole e anche quella di non parole. Tuttavia i risultati mostrano una generalizzazione incoerente e imprevedibile poiché il tipo di modelli di generalizzazione osservati rimangono in qualche modo poco chiari. Un aspetto importante per il trattamento efficace di altri disturbi del linguaggio è la complessità linguistica. Questo aspetto non è stato ancora studiato a fondo nel caso della dislessia acquisita. Ma in questo approccio, gli elementi selezionati per il trattamento e la generalizzazione sono ordinati gerarchicamente dal punto di vista linguistico, ovvero dal complesso al semplice o viceversa. Sebbene le variabili linguistiche siano molto diverse nei vari domini linguistici, i principi generali sono gli stessi e sono descritti dall'approccio della complessità per un trattamento efficace, quindi il Complexity Account of Treatment Efficacy, il CATE. L'allenamento di strutture complesse porta a una generalizzazione su strutture meno complesse quando le strutture non trattate comprendono processi rilevanti per la struttura trattata, affermano Thompson, Shapiro, Kieran e Sobex, riferendosi alla terapia del grammatismo nell'afasia. Ciò significa che quando si esercitano cose difficili, anche le cose più facili funzionano meglio automaticamente, anche se non sono state esercitate. Nel 2015, Ellen Riley e Cynthia Thompson, di Evanston, USA, hanno condotto uno studio sull'applicazione dei principi della complessità fonologica nel trattamento della corrispondenza grafema-fonema negli adulti con dislessia fonologica acquisita. Hanno ipotizzato che l'allenamento di materiale fonologicamente più complesso avrebbe portato a una migliore generalizzazione su parole non esercitate. Qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché Riley e Thompson hanno scelto come misura della complessità fonologica il principio di marcatezza. Si tratta di un metodo per classificare le relazioni tra i suoni di una lingua in categorie marcate e non marcate. Esso parte dal presupposto che due suoni di una lingua che differiscono tra loro lo fanno perché uno dei due ha qualcosa che l'altro non ha. Un suono è quindi marcato e l'altro no. I suoni non marcati sono presenti in molte lingue, mentre quelli marcati sono più rari. Inoltre, in una lingua con suoni marcati ci sono sempre anche suoni non marcati di questo tipo, ma non vale il contrario. Quindi, ad esempio, le lingue che contengono affricate come c o p possiedono anche le singole fricative, ovvero sh e f. Viceversa, le lingue che hanno la fricativa sh e f non possiedono necessariamente anche le affricate c e p. Le affricate hanno quindi il contrassegno affricata più, mentre le normali fricative sono affricata meno. Sebbene il principio della marcatura sia stato originariamente concepito per la classificazione del sistema fonologico di una lingua, questo termine è ora utilizzato per molte caratteristiche linguistiche dicotomiche, ad esempio comune e insolito, ad alta frequenza, bassa frequenza, semplice e complesso, acquisito, precocemente acquisito, tardivamente, e così via. E serve a valutare la correttezza fonologica all'interno di una lingua. Riley e Thompson utilizzano il concetto di marcatezza fonologica nel loro studio per indicare il grado di sonorità di un suono. La sonorità descrive l'intensità sonora di un suono. Le consonanti sonore hanno più energia acustica grazie a una maggiore apertura del tratto vocale rispetto alle consonanti ostruttive. Più una consonante è sonora, più è simile a una vocale. La sonorità gioca un ruolo importante nella spiegazione di una serie di modelli linguistici, ad esempio la struttura sillabica, lo sviluppo della produzione dei suoni nei bambini o anche i modelli di errore nell'afasia. La sonorità riguarda sia il livello fonologico, cioè sistematico del linguaggio, sia il livello fonetico, quindi acustico, e potrebbe quindi essere un aspetto importante nella trasformazione di segni linguistici scritti, astratti, in una realizzazione acustica durante la lettura ad alta voce, ipotizzano Riley e Thompson. Le consonanti vengono classificate gerarchicamente in base alla loro sonorità. Riley e Thompson hanno assegnato un valore numerico ai diversi livelli di sonorità, attribuendo un valore elevato alle consonanti fortemente sonore e un valore basso alle consonanti fortemente ostruttive, ovvero poco sonore. Le ricercatrici hanno stabilito che maggiore è la differenza tra le consonanti all'interno di una sillaba in termini di sonorità, più complessa è la sillaba. Ad esempio, i suoni p e l sono più simili tra loro rispetto ai suoni f. Il. Pertanto la sillaba plen è più semplice della sillaba flen, poiché la differenza di sonorità è minore. Esistono già alcune ricerche che mostrano che la complessità fonologica influisce sull'apprendimento. Moss e il suo team nel 2002 hanno allenato con successo gruppi di tre consonanti e hanno riscontrato una generalizzazione a gruppi di due consonanti e suoni singoli in adulti con aprassia verbale. Giro e Champions nel 2001 hanno invece trattato un gruppo di bambini con disturbo fonologico con gruppi di tre consonanti e hanno osservato una generalizzazione a singoli consonanti. Inoltre hanno allenato un bambino a produrre il gruppo BL e un altro bambino a produrre il gruppo Q. L'approccio della complessità sonoro-sordo prevederebbe che poiché BL ha una differenza sonora minore rispetto a Q, dovrebbe verificarsi una generalizzazione da BL a Q. Ma l'allenamento di Q non dovrebbe facilitare la produzione di BL. Ed è proprio ciò che Giroux e Champion hanno riportato nei loro risultati, mostrando un'influenza della complessità fonologica tra i cluster con piccole e grandi differenze di sonorità. Tornando allo studio oggetto di questo riassunto, la domanda è ora se la sonorità abbia un'influenza sulle prestazioni di lettura quando si tratta di dislessia fonologica. Poiché Riley nel 2011 aveva anche scoperto che le persone con dislessia fonologica acquisita commettono più errori con cluster, diciamo, più complessi durante la ripetizione e la lettura ad alta voce. Allo studio hanno partecipato un totale di 5 persone con un'età media di 58 anni. Il livello di istruzione e la conoscenza della lingua inglese erano simili e a parte l'ictus all'emisfero sinistro non avevano precedenti di difficoltà di lettura o di apprendimento. I pazienti sono stati sottoposti ad uno screening informale per disartria e aprassia in modo da escludere problemi di articolazione motoria. Tutti i partecipanti hanno mostrato sintomi indicativi di dislessia acquisita. Per valutare la capacità di lettura sono stati effettuati diversi sottotest del PALPA ed il Friedman Reading Screening. Questa combinazione ha consentito una valutazione completa della lettura orale e delle abilità fonologiche per confermare la dislessia acquisita. La partecipazione allo studio richiedeva una grave compromissione della lettura di non parole e ulteriori difficoltà nella lettura di cluster di due consonanti di inizio parola. I criteri di esclusione includevano errori influenzati dalla lunghezza delle parole, errori di tipo semantico e deficit nella percezione visiva delle lettere. Per lo studio è stato utilizzato un design a baseline multipla per esaminare la lettura ad alta voce dei cluster di due consonanti in posizione iniziale nelle non parole. Per l'esperimento è stata creata una lista di 20 parole trattate, 10 parole, 10 non parole, 20 non trattate, 10 parole, 10 non parole. E una lista di 80 parole filler riempitive, quindi 40 parole e 40 non parole, che contenevano cluster consonantici non allenati, che servivano a distrarre dalle parole target. Le parole utilizzate erano tutte monosillabiche e strutturate in modo ortograficamente simile. L'ordine di allenamento è stato pseudo-randomizzato e distribuito in modo equilibrato tra i 6 partecipanti iniziali. Il materiale è stato suddiviso in 2 categorie a seconda del gruppo consonantico, semplice oppure complesso. Alcuni partecipanti hanno iniziato con le parole complesse, mentre gli altri con quelle semplici. I gruppi semplici presentavano una grande differenza di sonorità nella sillaba iniziale ed erano costituiti da una consonante occlusiva sorda, il, quindi ad esempio pl e cl. I gruppi complessi presentavano invece una differenza di sonorità minore ed erano costituiti da un gruppo consonantico liquido occlusivo sonoro come bl o da un gruppo consonantico liquido fricativo come fl. Il trattamento comprendeva 20 parole e 20 non parole per ogni cluster, suddivisi in elementi allenati e non allenati. Quindi nel gruppo semplice 20 parole reali con pl e 20 non parole con pl, di cui 10 sono stati esercitati, 10 no. Lo stesso valeva per cl, lo stesso valeva per il gruppo complesso. Lo studio è stato poi suddiviso in 3 fasi, baseline, trattamento e follow-up. Nella fase di baseline è stata testata la capacità di lettura dei partecipanti con parole conosciute, parole sconosciute e non parole. Sono stati effettuati 3 test con 120 item per determinare le prestazioni iniziali. Un item era considerato corretto solo se entrambe le lettere erano state lette correttamente al primo tentativo. Per il trattamento sono stati assegnati 3 compiti. 1. Segmentazione fonemica, quindi legga le lettere una alla volta per favore. 2. Corrispondenza grafema-fonema, quindi indichi il suono che le nomino, quale suona come... 3. Blending, quindi unisca le lettere e legga la parola. I partecipanti hanno esercitato questo compito con parole e con non parole. Ogni sessione di trattamento iniziava con un test di 120 domande. Dopo la terapia, il test veniva ripetuto per misurare i progressi compiuti. Nel confronto prima-dopo, tutti e 5 partecipanti hanno mostrato miglioramenti significativi nella lettura ad alta voce, con effetti da moderati a notevoli, E, come previsto, è emerso che la complessità aveva chiaramente un'influenza. Un partecipante che aveva esercitato gli elementi complessi era in grado di leggere meglio anche gli elementi semplici, ma non si è verificata alcuna generalizzazione. L'altro partecipante che aveva esercitato il gruppo complesso non ha mostrato questo effetto. In questo caso però è emerso che probabilmente era in gioco anche una componente di apprezzo verbale, che costituiva un criterio di esclusione. Cosa possiamo imparare da questo studio? La sonorità è evidentemente un criterio utile per classificare la complessità fonologica. Quando proponiamo un esercizio di lettura, vale la pena esercitarsi con parole e non parole fonologicamente complesse. In questo modo si ottengono risultati migliori. In ogni caso, ad almeno 5 partecipanti è stato utile l'allenamento combinato alla lettura basato sull'associazione tra lettere, suoni e blending. Dovremmo quindi continuare su questa strada. Questo studio è stato riassunto da Enrique Petsch, terapista accademica del linguaggio a Berlino. Traduzione a cura di Giorgio Benedetti. Voce di Carolina Zanchi ed editing di Maria Chiara Navarini.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.